dalla cappelletta del XV secolo al santuario della Madonna delle Grazie di Legnano. C'è un'immagine della Vergine che parlò ai due bimbi sordomuti, ma ci vollero 40 anni e 5 architetti per edificare questa nuova chiesa. Gli anziani legnanesi ricordano ancora quando, in fondo all'attuale di Corso Magenta, vi era un gruppo di case contadine, abbattute alla fine degli anni 30 e situate a fianco dell'area in cui sorse l'edificio scolastico Bonvesin della Riva. Da esse si dipartiva una strada che attraverso via Ponte di Sotto raggiungeva il castello e quindi i mulini lungo l'Olona. Precisamente all'angolo formato dalla strada e la sponda di un'ansa del fiume, sorgeva nel XVI secolo una cappelletta sulla cui facciata, durante la peste del 1575, era stata dipinta una fresco della Madonna col bambino. San Rocco e San Sebastiano come a protezione del paese dal terribile morbo. La tradizione popolare narra che verso il 1600 due bambini sordomuti, figli però di un ricco proprietario di mulini, si erano riparati durante un temporale sotto il piccolo tetto a protezione dell'ingresso dell'edicola sacra. Con grande stupore dei bimbi, l'effigie della Madonna si materializzò e prese a parlare dicendo loro: «Dite a vostro padre, che ha i mezzi per farlo, di costruire qui un portichetto, così voi potete ripararvi meglio». E la Madonna sapeva le sue cose. Tornati a casa, i due ragazzi sordomuti parlarono per riferire l'ambasciata. Parlarono, sì, ma con grande stupore dei genitori e dei vicini che gridarono: «Al miracolo!» Fu così che anche sulla rinomanza del prodigio furono raccolte in paese consistenti contribuzioni e, invece di un portichetto, fu costruita una chiesetta, che però risultò subito piccola per la grande affluenza dei fedeli che accorrevano da tutta la Lombardia e in pellegrinaggio per venerare l'effigie della Vergine. Da qui l'idea di realizzare un santuario dedicato appunto alla Madonna delle Grazie. C'è da dire che in quel periodo Legnano era tesa ad erigere monumenti e chiese per preparare il riscatto da Parabiago della Prepositura, il che avvenne nel 1584. Mentre il fervore per le grandi opere proseguiva anche dopo questo evento, nel 1610, con il beneplacito del cardinal Federico Borromeo, fu avviata la realizzazione del nuovo santuario e lo stesso cardinale incaricò della progettazione l'architetto Antonio Parea di Novara. Questi, come prima soluzione, disegnò un edificio a pianta ottagonale, ricavato tagliando gli angoli di un quadrato. Come copertura, progetto, c'era una grande volta a spicchi piani e disuguali sui spigoli dell'ottagono, spicchi che avrebbero dovuto riunirsi in una grande lanterna, pure ottagonale, al centro di una vasta cupola. Sei grandi colonne dovevano reggere un imponente baldacchino al centro del tempio. I legnanesi, però, temendo di non poter realizzare una così complicata struttura, dettero via ai lavori per un edificio totalmente differente, impostandolo come semplice quadrato 9 per 9 metri, la sagrestia a sinistra e nell'altro lato un grande ambiente sotterraneo che successivamente accolse le fondazioni per il campanile. Purtroppo, però, la cappella maggiore, a volta circolare, in mattoni, crollò e dopo varie vicissitudini, riprese il progetto dell'architetto Parea, che suggerì di continuare i lavori creando una costruzione a croce in cui la navata centrale fosse affiancata, dopo il transetto, da due navate laterali. Uno strano pasticcio, insomma, in quanto Parea tentava di riportare a navata centrale una chiesa che i lignanesi avevano già tracciato con fondazioni per quattro cappelle laterali, in modo da formare una pianta a croce greca. Si arrivò così al 1649, quando intervenne l'ingegnere Francesco Maria Richini, già autore della chiesa della Madonnina sul Sempione, che trasformò il progetto nell'attuale struttura della chiesa. Una navata centrale con tre cappellette per parte. I lavori furono portati a termine nel 1650 dall'architetto Barcadi di Gemme, che abbinò l'effetto della chiesa a navata unica con cappelle laterali. La pianta e la struttura sono del tutto simili alla chiesa del Gesù in Roma del Vignola del 1568, alla quale l'architetto Barca evidentemente si ispirò. Nella facciata venne sistemato un imponente portico sorretto da due colonne, del quale però non è rimasta traccia, in quanto nel 1873 fu abbattuto per dare un completo rifacimento alla facciata rovinata dall'umidità e anche dal tempo. Nel 1936 la facciata in cotto, ormai deteriorata, venne ripristinata in marmo travertino di Siena. E fu proprio in questa occasione che si pensò di ricreare un piccolo portico sorretto da due colonne, che richiamasse il portichetto nella primitiva chiesina sul quale era ritratta la Madonna, quella che aveva parlato i due ragazzi sordomuti. Questa chiesa è rinomata anche per le opere d'arte di insigni pittori e affrescatori che si trovano all'interno. Infatti, nell'imponente altare a strutture lignee, in parte dipinte e in parte dorate, che è una composizione probabilmente studiata dai pittori lampugnani nella prima metà del XVII secolo, spicca al centro l'antico affresco della Vergine, dell'antica cappelletta di autore ignoto dal gusto quattrocentesco, anche se eseguito in epoca successiva. Quando il 29 ottobre del 1617 fu traslocata questa miracolosa immagine, racconta che nelle sue memorie il prevosto Pozzo due operai incaricati di compiere tale lavoro ebbero una miracolosa visione di angeli. L'altare è completato da due tele a olio di Francesco Lampugnani, raffiguranti in basso l'Annunciazione e nella parte superiore la Visitazione di Maria Vergine. Nel presbiterio sono collocati due pregevoli dipinti del pittore Legnani, detto il Legnanino, provenienti dalla chiesa della Madonnina. Pregevoli anche gli affreschi del professor Bacchetta di Crema, di cui è notevole l'Assunzione. Lo stesso artista eseguì anche la decorazione nella cupola dell'Ascensione di Maria Vergine. Il figlio del pittore nel 1910 restaurò alcuni lavori del padre, affrescando nell'occasione anche le due cappelle, rispettivamente vicino alla sagrestia e al campanile, dedicate a San Gaetano e a San Giovanni Bosco. Nella cappella centrale di destra vi sono i dipinti più antichi, risalenti all'inizio del Settecento. Sopra l'altare è posta una grande tela, pure settecentesca, di autore ignoto, rappresentante Sant'Antonio Abate, al quale è dedicata la cappella stessa. Sulle pareti laterali altre due tele raffigurano scene della vita del santo. Sul lato opposto l'altra cappella dedicata a San Mauro, in onore al quale il 15 di gennaio di tutti gli anni si celebra la festa, e all'esterno del santuario, e si disponevano all'esterno del santuario i tradizionali venditori di Firuni di Castagne. Le prime due cappelle all'ingresso hanno invece pregevoli affreschi dei fratelli Mosè ed Elia Turri, eseguiti nel 1893. Gli stucchi sono di Elia Turri, la decorazione a frutti e fiori di un altro Turri, il pittore Daniele. In quella di destra vi è un quadro raffigurante San Francesco Saverio, opera di Biagio Bellotti del 1790. La cappella di sinistra, invece, è dedicata a Sant'Anna, ritratta in tre tele, tutte opere di Mosè Turri. Particolarmente pregevole è il soffitto di questa cappella, lavorato a stucchi ed incastri, sempre dei Turri. Da ricordare anche la Via Crucis, dipinta da Beniamino Turri, e i paliotti dell'altare, dipinti dal pittore Dalvino Führer. All'esterno della chiesa, meta di antiche processioni e solenni celebrazioni, esistono le 15 cappelle del Rosario, rifatte dal pittore Gersam Turri nel 1927, in mosaici eseguiti sui cartoni originali. Cappelle che richiederebbero ancora una massiccia manutenzione straordinaria. La chiesa della Madonna delle Grazie è stata invece recentemente interessata a un totale restauro. I lavori sono stati ultimati lo scorso anno, che ha ridato splendore e ricchezza a questo santuario, al quale sono legate parte della storia e delle tradizioni cittadine, e che ha visto in passato migliaia di pellegrini provenienti da ogni parte della Lombardia.